Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Come sempre io sono Roberto Sedda e vi pongo un caloroso ben ritrovati in questo nostro angolo di conversazione sui libri, o più esattamente in questo periodo di conversazione sui testi teatrali. La settimana scorsa abbiamo iniziato a affrontare l'argomento del teatro medioevale. Vi ho presentato la figura della monaca Roswitha, una badessa, la quale compie un'operazione culturale molto interessante di adattamento di un commediografo latino come Terenzio al gusto, alle esigenze culturali e anche alla sensibilità di un pubblico, principalmente di monaci, medievale. Noi oggi allarghiamo lo sguardo, però continuiamo a ragionare su questa presunta eclisse del teatro nel Medioevo, cioè rispetto a tutte le epoche precedenti e alle epoche successive. Noi nel Medioevo conosciamo i nomi di pochissimi autori teatrali, sappiamo che c'era una certa produzione, ma di questa produzione oltretutto c'è rimasto anche in termini di testi e perciò di sceneggiature, diciamo, di testi teatrali, c'è rimasto abbastanza poco rispetto alla ricchezza che dobbiamo supporre che ci fosse da tanti indizi. Allora, prima di tutto, per questa nostra esplorazione dobbiamo dirci che non dobbiamo pensare che il fatto che il teatro come esperienza qual era stata vissuta a Roma non fosse più presente nel Medioevo, questo non vuol dire che non ci fossero spettacoli. Noi sappiamo invece che c'era un gran numero di intrattenitori professionisti che erano giocolieri, saltimbanchi, acrobati, musicisti, forse qualcosa di analogo ai nostri prestigiatori, spettacoli con animali, pensate al famoso orso che balla, pensate a cavallerizzi, altre cose del genere, per cui una quantità di spettacoli notevoli. E dobbiamo anche però ammettere che questo è teatro fino a un certo punto, nel senso che manca una narratività, cioè il giocoliere che si esibisce, pensiamo anche a quelli che noi conosciamo ordinariamente, magari agli angoli delle nostre strade, il giocoliere che si esibisce attira l'attenzione di un pubblico, ma probabilmente non rappresenta un'evoluzione di una trama, di un racconto che si fa vivere. E anche laddove ci fossero due o tre personaggi che recitano insieme, dobbiamo supporre che queste esibizioni fossero più analoghe a quelle che noi abbiamo conosciuto e conosciamo nei nostri clown, per esempio, cioè le scenette estremamente semplici, delle piccole farse, delle pantomime, ecco, ma non certamente uno spettacolo teatrale come noi lo definiamo. D'altra parte, nelle corti dei nobili dovevano esserci dei menestrelli, dei narratori, questa, non dimentichiamoci, anche l'epoca della nascita o del fiorire delle grandi saghe settentrionali di cui abbiamo parlato nella scorsa stagione, per cui queste erano narrazioni, spettacoli narrativi in cui qualcuno raccontava, magari in poesia, delle lunghe gesta di eroi, ma in cui mancava l'interazione fra diversi attori. Per cui apparentemente, se questi erano i generi di spettacolo dominanti, noi dovremmo dire che nel Medioevo c'era poco teatro. In realtà c'era un ambito della vita sociale in cui invece il teatro era mantenuto ed era, diciamo, per alcuni aspetti in estrema salute, soltanto che è un ambito dove non siamo abituati in prima battuta a pensare di andare a cercare teatro, ed è in chiesa. Ed è strano se ci pensiamo che quella stessa chiesa a cui viene imputato in qualche modo di avere causato con una sua critica culturale, di avere causato la crisi del teatro, la chiusura dei teatri pagani, la scomunica per gli attori, addirittura eccetera, fosse anche in realtà la stessa realtà che preservava una dimensione sociale del teatro nella propria vita. D'altra parte, dobbiamo anche renderci conto che per le persone del Medioevo, che erano probabilmente in buona parte analfabete, la dimensione visuale era molto più importante della dimensione di lettura, diciamo pure. Questo aveva delle conseguenze nella vita sociale, ve le racconterò meglio però tra un attimo. Facciamoci una pausa musicale prima. Ho scelto per oggi un brano che non ha grande attinenza con l'argomento, però è molto bello, Ring of Fire di Johnny Cash.
Love is a burning thing, and and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. Went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell
Questo era Johnny Cash con Ring of Fire. Io vi stavo raccontando di come nella vita della Chiesa sia stata preservata una dimensione teatrale. A una prima visione, forse un po' ingenua, noi potremmo dire che in chiesa si mettevano in scena degli spettacoli perché le persone non erano in grado di leggere direttamente le Sacre Scritture e perciò bisognava raccontargliele. Una buona parte di queste opere teatrali che noi sappiamo che venivano messe in scena nel Medioevo erano drammi sacri, diciamo per riassumere, in realtà assumono differenti caratteristiche in varie parti d'Europa, però sono tutti accomunati dall'idea che si mette in scena un'azione sacra, un episodio della vita dei santi, un episodio della vita di Gesù, un episodio dell'Antico Testamento e così via. Spesso in relazione a una festività religiosa, per cui nella festa del santo, per esempio, vengono messe in scena le opere del santo stesso. Nella Pasqua, per esempio, vengono messe in scena gli episodi della scoperta del sepolcro vuoto. Noi ne abbiamo nella nostra liturgia ancora una traccia nella sequenza di Pasqua, no? Quando si dice: raccontaci Maria, cosa hai visto nella via? La tomba del Cristo vivente, la tomba del Cristo risorto. Quel dialogo è un piccolissimo avanzo di un dialogo teatrale. Noi sappiamo che uno dei pezzi teatrali medievali più diffusi era il dialogo tra gli angeli e le tre Marie nel giardino del Getsemani, quando gli angeli dicono alle donne: non cercate qua giù colui che è risorto. Sappiamo bene l'episodio. Ecco, quell'episodio che veniva drammatizzato dentro la celebrazione eucaristica, perciò non a parte, ma dentro la celebrazione eucaristica, va allargandosi man mano per vedere l'ingresso in scena di altri attori, e addirittura degli effetti speciali, non so, i fumi per dare l'idea degli angeli che appaiono dall'alto e così via. Dicevo, a una prima idea un po' ingenua, noi potremmo pensare che questi erano degli ausili didattici, diciamo pure, per spiegare meglio a un pubblico di fedeli che non parlava il latino, che non comprendeva granché la liturgia e che non era in grado di leggere la Bibbia per conto suo, spiegargli che cos'erano le vite dei santi, in maniera analoga alle sculture di cui erano piene le chiese. In realtà questa è una visione, come vi dicevo, un pochino superficiale, sicuramente è vera, ma sottovaluta il fatto che nella sensibilità medievale la liturgia era, molto più di quanto siamo abituati a pensarla noi, un fatto narrativo, un fatto drammatico, per cui fermare la liturgia per fare uno spettacolo teatrale, che è una cosa che a noi lascerebbe, direi, fortemente perplessi o forse addirittura ci scandalizzerebbe, nella sensibilità medievale è un fatto assolutamente normale. Non solo, ma noi abbiamo delle tracce di giochi elaborati, di azioni simboliche, di spettacoli teatrali, anche non narrativi, che venivano vissuti, per esempio, nella grande abbazia di Cluny, perciò un centro della cristianità, un luogo certamente di santità, i quali non sono neanche giustificabili da questa narrazione. E il fatto che si sentiva il bisogno di celebrare il mistero con più strumenti di quelli a cui noi siamo abituati e che noi consideriamo sufficienti. Questo è un fatto interessante, direi, che può, io oggi non vi suggerisco nessun libro a leggere, vi suggerisco invece di andare a rivedere il Messale, non so quanti di noi siamo abituati alla lettura del Messale, ma di rileggere o di ripensare la prossima volta in cui andiamo in chiesa a come questa celebrazione che stiamo vivendo contenga al suo interno la storia di tante generazioni che ci hanno preceduto, alcune delle quali l'hanno vissuta anche in maniera molto diversa. Vi consegno anche un'altra piccola riflessione. Qual è uno dei più grandi teatranti, se vogliamo, scusate, adesso un po' faccio una provocazione, del Medioevo? Chi è che ha inventato un'intera nuova forma di spettacolo che è per noi tuttora estremamente diffusa e popolare, e chi non siamo abituati a vedere in questo ruolo? È San Francesco. San Francesco è l'inventore del presepe, come sapete. Cos'è il presepe se non anch'esso una sacra rappresentazione? Noi siamo abituati a pensare che la forma normale del presepe è il presepe con le statuine, no? E che il presepe, a cui aggiungiamo l'aggettivo vivente, è la forma speciale. Ma in realtà, se ritorniamo all'origine, San Francesco inventa il presepe con figuranti attivi che prendono parte alla storia e la vivono con fede. E ha un pubblico che si mischia agli attori, diciamo, e fa parte dell'azione scenica. Un popolo, un pubblico che diventa partecipe della natività. Ok? Allora noi forse dovremmo abituarci a pensare al presepe con le statuine come un presepe, diciamo, immobile, direi quasi morto, per opposizione al vivente, e al presepe in cui noi partecipiamo del mistero della natività come al presepe, tra virgolette, normale. Allora, se volete, un altro autore che noi non abbiamo mai toccato nelle nostre puntate, ma che io vi suggerisco di riprendere, è proprio San Francesco. Provate, per esempio, a leggerne quei pezzi della biografia in cui raccontano l'istituzione del presepe, oppure proviamo a riprendere il Cantico delle Letture esattamente nella prospettiva di pensarlo come un abbozzo di sceneggiatura che forse San Francesco avrebbe voluto mettere in scena. Con queste due riflessioni vi saluto, vi ricordo che Oggi Parliamo di Libri va in onda il giovedì alle 19:10, il venerdì alle 8:30 del mattino in replica. Vi ricordo che da quest'anno sul sito www.radiocalaritana.it è disponibile il podcast, per cui potete riascoltare tutte le puntate precedenti. Come sempre è stato per me un piacere e un onore essere in trasmissione con voi. Vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento fra 7 giorni.